clip.
Quindicesima puntata del Serial Club, bentornati, nuovo viaggio all'interno del mondo seriale. Per chi si avvicinasse per la prima volta al fantastico mondo del Serial Club, vi ricordo che il Serial Club è anche una fanpage e un gruppo su Facebook all'interno del quale possiamo commentare insieme le serie televisive del momento tra suggerimenti ed opinioni personalissime e soggettivissime di tutti i componenti del club. Oggi siamo orfani di Fringe, vista la pausa prolungata che sta avendo la serie, quindi in questi 15 minuti seriali non sentiremo la voce del Tesolin, che ci ha sempre accompagnato in queste settimane nell'analisi appunto di Fringe.
Consigli telefilmici per telefili assassini.
E andiamo con i consigli della settimana. Dopo la settimana del ringraziamento, che spero abbiate passato a recuperare le puntate arretrate, come alla fine ho fatto anch'io, ormai sono praticamente in pari, mi manca solamente una puntata di Grimm che è rimasta in arretrato, ma al di là del mio personalissimo palinsesto, iniziate a segnarvi gli appuntamenti di questa settimana per farvi anche voi il vostro personalissimo palinsesto. Ieri sono tornato in onda le serie ABC, quindi preparatevi per tornare a Storybook e alle sue infinite linee temporali e spaziali, ma anche a rituffarvi negli Hampton con Emily e o Amanda all'interno di Revenge. Infine è ripresa la corsa di 66 Park Avenue, che ormai, come saprete, è ufficialmente interrotta con la sua 13ª puntata, ma che, come abbiamo detto anche giovedì, avrà una sua degna conclusione. Dopo gli incroci della scorsa puntata con Michonne arrivata al carcere e Glenn e la sua girlfriend nelle mani del governatore, vediamo dove vuole andare a parare anche questa settimana The Walking Dead con il suo viaggio all'interno degli zombie. Continuerà invece su Showtime la storia d'amore che sicuramente passerà come quella dell'anno, rimarrà come la storia d'amore del 2012. No, non sto parlando di quella tra Carrie e Brady, che comunque saranno in onda perché con la nuova puntata di Homeland, ma quella tra Sarah e Dexter all'interno dell'omonima serie. Tra l'altro vi segnalo volentieri un video di alcuni ragazzi americani che hanno fatto un corto molto divertente dedicato al giovane Dexter all'università. È molto ben fatto e curato nei particolari ed è molto simpatico per questa realizzazione. Inoltre domenica, spostandoci però in Inghilterra, è andata in onda la nuova puntata di Misfits, che con la scorsa puntata ha sparigliato completamente le carte, ma non faccio troppi spoiler. Spostiamoci poi a lunedì, dove andrà in onda l'ultima puntata di questa prima parte di stagione di Revolution. Infatti la serie con questa 10ª puntata si ferma e tornerà in onda solamente a marzo con le nuove puntate. Chissà se questa lunga pausa riuscirà a non danneggiare le serie e se riuscirà a portare, anche se non nella televisione generalista, quel concetto molto cable di ciclo di puntate separato in due parti dell'anno. Pausa invece per Castle questa sera su ABC. Su CBS sono in onda tutte le comedy, quindi How I Met Your Mother, Mike & Molly e Two Broke Girls. Grande serata di comedy al martedì, dove sono in pausa però quelle della ABC, quindi Don't Trust the Bitch of Apartment 23 e Happy Endings, mentre sono in onda Raising Hope, Go On, New Girl, The New Normal e anche Parenthood su NBC. Mercoledì continua la corsa di American Horror Story Asylum, la sua esplorazione dell'orrore per gli amanti delle analisi psicologiche. Poi mercoledì la serata di Criminal Minds su CBS, che è arrivata la nona puntata anche per Modern Family, mentre la sesta per Suburgatory. E vi ricordo che invece su CW va in onda la 7ª puntata di Arrow, anche se una domanda regna sovrana, ossia ogni volta che lui prende questa maschera come fa a truccarsi gli occhi di verde in così poco tempo? Ma quella penso che non ce lo svelerà mai nessuno. Giovedì continua il successo di The Big Bang Theory, che fa il paio con il flop alla stessa ora ma su un altro canale di Last Resort. In onda sempre giovedì Person of Interest, Grey's Anatomy e Scandal, e inoltre prosegue Glee su Fox, che colleziona una serie di alti e bassi continui. Al venerdì vi segnalo solamente il ritorno di Evan. Yesterday.
ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'angolo Revival di Serial Club. Io sono sempre Martina e quest'oggi vi porterò all'interno di una serie televisiva che molti hanno amato e molti hanno odiato. Io però resto super partes e mi limito a parlarvene. Oggi trattiamo di Roswell, serie televisiva di fantascienza che ha avuto soltanto 3 stagioni, infatti è andata in onda dal 1999 al 2002 e è ispirato al romanzo Roswell High di Melinda Metz. Oltre ad essere ispirato a questo romanzo, come tutti sapete, si riferisce anche all'incidente vero che accadde a Roswell, una cittadina nel Nuovo Messico, nel 1947. Dove si schiantò un pallone sonda appartenente all'Air Force, l'esercito degli Stati Uniti, ma che per molto tempo venne considerato come uno schianto di una navicella degli extraterrestri. Molti giornali infatti riportarono questa notizia e quindi intorno a questo episodio si creò un alone di mistero, tanto che nella sigla di Roswell quelli che appaiono dei giornali sono proprio titoli veri di giornali locali risalenti al 1947, in cui si parla appunto di questo famoso incidente. I protagonisti di questa storia sono Liz, Max, Isabel e Michael, 3 ragazzi che sono di origine aliena ma cresciuti a Roswell come 3 adolescenti normali, che fanno l'incontro con Liz. Liz e Max si innamorano e poi si divulga la storia con altri problemi che poi crescono. Una curiosità particolare è che il produttore esecutivo della serie, Jonathan Frakes, è apparso nella serie stessa. Infatti, alla fine del primo episodio della serie, è apparso come colui che annunciava lo schianto della navicella aerospaziale a Roswell. Purtroppo la serie è stata cancellata soltanto dopo 3 stagioni, come accennato prima, perché a causa di molti spostamenti di orario e anche di rete aveva perso molti ascoltatori. In Italia la terza serie addirittura è arrivata con 2 anni di ritardo a causa del fallimento della società tedesca che deteneva i diritti per l'Europa della serie stessa. Addirittura pensate che in America le prime 2 stagioni avevano fatto così tanto successo che quando fu annunciato che dopo la terza stagione la serie non sarebbe stata rinnovata, i fan hanno mandato alla sede della Warner Bros. Centinaia di piccole bottiglie di tabasco, perché il tabasco era utilizzato nella serie come diciamo condimento preferito dagli alieni. Da questa serie sono usciti diversi attori famosi, sicuramente la più famosa è stata Catherine Heigl, che grazie a questa serie ha raggiunto la popolarità e poi ha fatto molte altre serie, prima fra tutti Grey's Anatomy. Però una curiosità è che tutte e 3 le attrici protagoniste, cioè Catherine Heigl, Mayandra, scusate in spagnolo, Delfino e Shiri Appleby, avevano fatto i provini per interpretare tutti e 3 i ruoli. Poi soltanto alla fine sono stati decisi i ruoli definitivi delle 3 ragazze. Se vi ricordate bene, nella serie appare una montagna in cui si racconta che i 3 alieni erano stati trovati da piccoli e che poi durante la serie ritrovano spesso come luogo, il loro luogo di origine in questa montagna. Beh, pensate che questa montagna è la stessa che viene scalata dal capitano Kirk in Star Trek. Ebbene sì, questo non lo sapevate, adesso lo sapete. Ritornando a parlare un attimo di Catherine Heigl, fra il suo personaggio in Roswell e il suo personaggio in Grey's Anatomy ci sono molte somiglianze. Innanzitutto il nome, infatti in Roswell Catherine Heigl si chiama Isabel, invece in Grey's Anatomy interpreta Isabel. In entrambe le serie televisive lei ha una relazione, addirittura balla con un suo amante che però è un morto, quindi balla con un fantasma, e soprattutto in entrambe le serie lei esce con un ragazzo di nome Alex. Altra curiosità, i protagonisti giocano molto sul fatto che Roswell è un paese del formaggio. In realtà loro nella serie ci si scherza sopra, però Roswell è proprio uno dei maggiori produttori di mozzarella del mondo. Io su questo non sono molto d'accordo, visto che noi siamo in Italia, e su questa piccola curiosità di mozzarella. Vi saluto e vi dico che ci vediamo alla prossima con un nuovo tuffo nel passato.
Per la serie in due minuti di oggi ci spostiamo a Chicago, perché vi consiglio il recupero delle due stagioni di Boss, in onda su Starz. Sono solo 18 episodi, ma ricchi di spunti interessanti sul mondo politico, sui retroscena e sulla strenua lotta per il potere e per il suo mantenimento. Ve lo consiglio di recuperare, anche se purtroppo è stata cancellata, ma pare, gira voce, si vocifera che verrà realizzato un film TV per portare a compimento la serie, anche se in realtà potrebbe anche finire così. Un po' dispiace. La prima stagione andò in onda lo scorso autunno, mentre la seconda, La ricerca di un pubblico un po' più vasto, è andata in onda da agosto a fine ottobre, ma in realtà gli ascolti non sono saliti, anzi, rispetto alla media della precedente stagione, sono anche un po' calati. Di sicuro, appunto, non è una serie macina ascolti, il tentativo di messa in onda in Italia all'interno di Rai 3 non è andato proprio nella migliore delle ipotesi, anche se era un risultato di ascolti bassi altamente prevedibile, visto che non è una serie da pubblico vasto, ma è invece molto più adatta ad una nicchia digitale o satellitare per una sua messa in onda irregolare. Ma che cos'è Boss? Detto in due parole, è la storia di Tom Crane, sindaco di Chicago, e del modo in cui ha ottenuto, controlla e mantiene il suo potere in città, tra appalti truccati, favori a ricchi costruttori e controllo del territorio, da un'immagine della politica cruda, ma sicuramente non troppo distante dalla realtà. Il tutto mentre Crane stesso è alle prese con la scoperta di una malattia, la demenza dei corpi di lui, una malattia degenerativa del sistema nervoso che gli provoca tremori ed allucinazioni, quindi non il massimo per un politico. Quindi questa sua malattia deve rimanere un segreto, nessuno deve conoscere la sua debolezza, né tra i suoi avversari politici, né tra le persone che lui controlla attraverso favori, perché potrebbero pensare che sta per perdere il proprio potere, né ovviamente tra gli elettori. Quindi nella prima stagione lo vediamo perseguitare addirittura la dottoressa per evitare che, insomma, che ce lo ha in cura, che gli dà le malattie, delle medicine per controllare la malattia, che gliel'ha diagnosticata, insomma arriva a perseguitarla al punto che è costretta ad andare fuori città e poi la richiama in città, insomma una povera donna che finisce per essere perseguitata dal suo paziente. Mentre nella seconda addirittura si ritira in Canada nel pieno di alcune proteste contro il deficit e quindi contro i tagli della città per sottoporsi ad una cura sperimentale che però si rivelerà un mero placebo. Intorno al sindaco poi ruotano altri personaggi, dalla moglie nonché figlia dell'ex sindaco di Chicago, quindi ti fa capire un po' il matrimonio di interessi che ha portato avanti Crane, alla figlia sacerdote con qualche problemino di droga e che alla fine della prima stagione non esita a sacrificare per la sua causa, fino ai consiglieri personali pronti a tutto per lui, che nella seconda stagione cambieranno, ma con molti misteri e diciamo con qualche scandalo in vista. Non vi anticipo molto perché immagino che non l'abbiate vista e quindi mi limito a darvi degli accenni, degli spunti per farvi un po' capire di cosa stiamo parlando. Poi intorno a lui ci sono molti politici arrivisti, sia vecchi che sul fine della carriera, che cercano una via di uscita, che giovani candidati che cercano la scalata al successo. Insomma, il mondo della politica viene dipinto nel peggiore dei modi. Immensa è da sottolineare la prova di Kelsey Grammer, che era Fraser, lo storico Fraser della trasmissione omonima, alle prese con il suo primo ruolo drammatico, ma perfetto, al punto di vincere un Globe nella sua interpretazione del politico duro, in preda a scatti di ira e con un'impenetrabile espressione plenamente sardonica e che indescrivibile, indecifrabile e che incute fortemente timore. A chi è consigliato Boss? A chi ama i serial politici che raccontano lotte di potere dietro le quinte della vita politico-istituzionale. L'unico consiglio è quello di non vederlo in una serata di stanchezza profonda, perché non è molto movimentato e il rischio sonno è dietro l'angolo.